File 31, pagina 173. Langenstein sviberghe. Uscimmo dal portone, scortati dalle SS. Imboccammo la Karachoweg, diretti verso le officine Gustloff, e poi svoltammo, avviandoci verso i binari della ferrovia. Trovammo già pronto un convoglio formato da 7 od 8 vagoni. Il primo era un regolare vagone passeggeri, gli altri erano i soliti carri bestiame. Eravamo in parecchie centinaia. Ci fecero fermare e rimanere incolonnati per 5, in attesa dell'ordine di salire nei vagoni. Dall'altra parte del marciapiede, ad una 50ina di metri, lavorava un comando. Sentii chiamare ripetutamente «Berti, Berti!». Mi volsi e vidi Tabacchi che si sbracciava per salutarmi. Ricambiai cordialmente il saluto e ci urlammo qualche parola. Come un razzo arrivò subito un SS agitando un bastone ed urlando «Was ist los?». «Cosa succede?». Mi vedevo già coperto da una gragnuola di colpi. Invece nulla accadde, con meraviglia dei miei compagni. Un tedesco piccolo, tarchiato, politico, col vestito dalle righe grigio-verdi e non grigio-azzurro come quelle in uso a Buchenwald, mi disse in perfetto italiano: «Stanno diventando mansueti, hanno perso la boria, sanno che per loro è finita, è solo questione di tempo». E partì subito all'attacco. Uscì dalla fila e si avvicinò al sottufficiale dell'SS. Si levò il berretto tondo, zebrato, simile a quello dei forzati dei film americani, e neanche tanto gentilmente gli chiese l'autorizzazione di inchiodare sul tetto del vagone il suo mantello zebrato. Io, visto il tono con cui venne formulata la richiesta, mi aspettavo una reazione selvaggia del sottufficiale e temetti per lui. Niente di tutto ciò accadde. Il sottufficiale si limitò a negargli l'autorizzazione. Da tutti i deportati che avevano assistito al dialogo salì un mormorio di disapprovazione. Il politico tedesco sostenne che da Sachsenhausen, nel trasporto precedente, i deportati avevano ottenuto di issare la loro bandiera sul tetto di un vagone. Ma il milite rimase irremovibile. Era molto alto e grosso, un vero peso massimo. Tutta la colonna dei deportati, muta, assisteva alla discussione. Persino la squadra di cui faceva parte Tabacchi aveva interrotto il lavoro ed osservava da lontano il colloquio tra i due senza naturalmente comprenderne le parole. Mentre il nostro compagno continuava ad insistere, un giovanissimo SS intervenne e gli assestò 2 scudisciate sulla schiena, ordinandoci di salire nei vagoni. I miei compagni, appena saliti nel vagone, mi fecero notare che quel giovanissimo SS era già un ufficiale e portava anche delle decorazioni. Il politico tedesco era il professor Antonio Ilkmann, si veda nota 1, e parlava un italiano perfetto. Gli chiesi perché volesse stendere il suo mantello zebrato sul tetto del vagone. Mi rispose che quella era negli ultimi mesi diventata una consuetudine per informare gli aerei alleati che il convoglio trasportava dei deportati e che quindi non lo bombardassero né lo mitragliassero. Nel vagone ci trovammo assieme Antonio, io, 2 partigiani fiumani, Van Damme, il bibliotecario dell'Università di Utrecht, un francese altissimo, rosso di capelli che studiava alla Sorbona, un criminale tedesco molto tranquillo e gentile ed uno spagnolo della mia età. Gli altri, per la maggior parte polacchi, ungheresi e lettoni, chiacchieravano tra di loro. Mezzogiorno doveva essere passato da un pezzo ed il treno non era ancora partito. Si prospettava per noi il sicuro salto della cena, che era l'unico pasto che si riceveva nel campo. Dai vagoni si sentivano già alzarsi le proteste, perché non ci veniva dato niente, né da mangiare né da bere. Quel mattino nel cinema non avevamo ricevuto nemmeno quella schifosa acqua calda scura che nel lager veniva eufemisticamente chiamata caffè. Coloro i quali protestavano, come compresi subito, erano degli esperti in trasporti. Avevano sopportato più volte la fame e la sete in lunghi trasferimenti e quindi volevano premunirsi da altre possibili disavventure. Dopo un po' arrivarono degli inservienti e ci distribuirono il pane. Due razioni a testa. Io, nonostante al mattino avessi già mangiato le razioni che mi avevano regalato nel blocco, le divorai subito. Eliminai così il problema di dove e come conservare una razione per l'indomani. A dire il vero, non sentivo la fame. Ero arrabbiato con me stesso e con tutto il mondo. Non potevo dimenticare né quel treno arrivato da Auschwitz, né il fatto che, appena avevo trovato un lavoro decente ed un rifugio sicuro, mi fosse arrivato il biglietto per il trasporto. Ricordavo i consigli degli amici del blocco. «Ti portiamo in infermeria, diciamo che ti è uscita un'altra volta la spalla, così domattina ti depennano da questo trasporto. Poi si vedrà». Kubinski, al mio rifiuto, si era anche adirato. Mi disse che avevo tutte le fortune del mondo, ma che non volevo sfruttarle. Cominciavo ad avere sete, mentre seguivo col pensiero i miei ricordi e cominciavo a preoccuparmi per la sete, il treno, sbuffando, cominciò lentamente a muoversi. Eravamo già a pomeriggio inoltrato. Quel pallido sole che ci aveva fatto compagnia sino a poco prima era tramontato ed un freddo pungente cominciò a farsi sentire. Diedi uno sguardo al vagone. Decisamente la qualità dei compagni rispetto al primo viaggio, quello da Trieste a Buchenwald, era peggiorata. La quantità invece era aumentata. Eravamo non meno di una settantina, ma il vagone era indubbiamente più grande di quello che ci aveva trasportato da Trieste a Buchenwald. Dico intenzionalmente trasportato, in quanto noi non avevamo mai viaggiato come passeggeri in un treno, ma eravamo sempre stati dei semplici oggetti da trasporto. Dopo un po', forse un quarto d'ora, vedemmo dalla grata una città, ne attraversammo la stazione e dopo qualche centinaio di metri il treno si fermò. Uno lesse da qualche parte: Weimar. Rimanemmo fermi molto tempo. Dai vagoni vicini proveniva un forte baccano. Alcuni deportati, che si erano portati dietro gamella e cucchiaio, battevano l'uno contro l'altra e gridavano sillabando: Wasser, Wasser, acqua, acqua. La nostra scorta urlò di fare silenzio e che si sarebbe ripartiti subito, e per un po' subentrò la calma. Ma dopo un'ora eravamo ancora fermi. Dapprima piano, piano, poi sempre più intensamente, il rumore si riaccese. Furono aperte le porte dei vagoni e da ognuno fecero scendere due deportati a cui affidare dei secchi che andarono a riempire ad una fontanella poco distante. Ritornarono coi secchi pieni. Il problema ora consisteva nel bere. Chi aveva dei barattoli o delle gavette se li riempì e fu subito sistemato. Gli altri dovevano inginocchiarsi a bere dal secchio, aspirando. Ciò era possibile sinché il livello dell'acqua arrivava a metà del secchio. Poi, quando il livello dell'acqua si abbassava, la testa non entrava più nel secchio. Allora uno dei polacchi sollevò il secchio lentamente e lo inclinò, bevendo dall'orlo. Per il nostro vagone la distribuzione si ridusse a quattro secchi d'acqua. Gli ultimi vagoni, serviti, furono più fortunati. Essendoci ancora del tempo a disposizione, ebbero 6 od 8 secchi d'acqua. Noi, se si pensa all'acqua versata per riempire i recipienti e a quella che si perdeva bevendo dall'orlo del secchio, bevemmo sì e no 2 bicchieri d'acqua a testa. Ad ogni modo eravamo contenti. Le porte del vagone rimanevano aperte. La scorta passeggiava sul marciapiede, mentre noi ci si chiedeva il perché di quella lunga fermata dopo la partenza del lager. Ad un tratto, ormai era sera tarda, le porte si chiusero e poco dopo sentimmo un forte urto che proveniva da dietro. Qualcuno ruzzolò a terra. Si udirono delle bestemmie e i ben informati dissero: «Hanno attaccato degli altri vagoni». Dopo un po' si partì. Il treno viaggiava lentamente, forse a 30 km/h. Un polacco si rivolse ad Antonio e gli chiese dove si fosse diretti. I polacchi speravano che con l'avanzare degli alleati i tedeschi ci trasferissero nei lager situati in prossimità del territorio polacco, se non addirittura in Polonia. Antonio li informò che in quarantena a Buchenwald, dove era stato sino al giorno prima, aveva incontrato compagni dei lager polacchi e dell'Alta Slesia, evacuati dai tedeschi di fronte all'avanzata dei russi. Di questi fatti i polacchi non sapevano niente. Venivano da una fabbrica dei dintorni di Gera, si veda nota numero 2. Erano stati portati direttamente al cinema il pomeriggio del giorno prima e quindi non avevano avuto contatti o relazioni col campo. Gran parte del trasporto era formato da operai deportati le cui fabbriche avevano subito bombardamenti. Nell'attesa che le rimettessero in funzione, essi, essendo specialisti, venivano inviati in altre fabbriche dove vi era bisogno di mano d'opera specializzata. Nel frattempo gli altri si erano sdraiati ed avevano già ripreso sonno. Il gruppetto che chiacchierava era formato da noi più il polacco. Mi sentivo stanco e tentai di sedermi. Sdraiarmi sarebbe stato impossibile, perché il pianale del vagone era completamente occupato ed assolveva degnamente alla sua funzione di dormitorio. Trovai a stento un piccolo spazio e mi accomodai alla meno peggio. Non riuscivo a prendere sonno. Credevo di dormire, in effetti ero in dormiveglia. Sentivo Antonio e Van Damme che continuavano a parlare in fiammingo, senza però capire ciò che dicevano. Intesi pronunciare la parola Harz più volte. Allora, sempre nel dormiveglia, ricordai Heine e riandai con i miei pensieri ad anni prima della guerra, quando in barca a vela, legati scotta e timone, sdraiato al sole, leggevo i Reiselbilder e mi gustavo il viaggio di Heine nello Harz. E Heine era ebreo. E l'altro mio autore preferito, Rilke, ebreo anche lui? Bisognerà che lo chieda a qualcuno, mi dicevo. Per stare più comodo mi ero slacciato le scarpe ed allentata la cintura dei pantaloni. Il dormiveglia ad un certo momento cedette il posto ad un sonno profondo. Quando mi svegliai era ancora buio, mi sentivo riposato. Il treno continuava il suo viaggio molto lentamente. Chiesi dove fossimo. Antonio rispose che dai nomi delle stazioni che stavamo attraversando dovevamo viaggiare quasi certamente in direzione degli Harzgebirge, montagne dello Harz. Dove, con precisione, non lo sapeva. Il treno si fermava molto spesso, fermate non molto lunghe, ma continue. Si procedeva per un quarto d'ora, poi ci si fermava mezz'ora. In quel vagone stavamo gelando, il freddo non risparmiava nessuno. Dalla feritoia entrava un'aria gelida che aumentava d'intensità quando il treno viaggiava. Eravamo tutti ansiosi di arrivare a destinazione. La curiosità di vedere, conoscere il nuovo campo era molto forte. Già il pensiero e gli interrogativi erano rivolti alle razioni di pane. In quante parti sarebbe stato diviso il filone di pane? Come sarebbe stata la zuppa? E così avanti. Mi accorsi, ascoltando quelle domande e sentendo formulare delle supposizioni, che la cosa più importante per il deportato, quando non era sul lavoro, non erano i disagi, i patimenti, le sofferenze, le inclemenze del tempo, il fatto di essere mal vestiti e mal calzati, le bastonature e le malattie, bensì la razione di pane. Gli specialisti parlavano dello zulage, si veda la nota 3. Chi aveva avuto l'occasione di andare più volte in trasporto elogiava e magnificava la zulage di una certa ditta. Altri parlavano con disprezzo della zulage che ricevevano in altri posti. Nei discorsi che si riuscì ad intavolare con quegli specialisti non ci fu un solo accenno alla situazione politica o alla situazione militare. Essi vivevano alla giornata e pensavano solo al mangiare. Mentre me ne stavo solo, in compagnia dei miei pensieri non troppo allegri, venni riportato alla realtà dalle urla in tedesco che si udivano fuori e da qualche sparo isolato. In uno dei vagoni dietro la locomotiva alcuni deportati erano riusciti, non so come, ad aprire la porta ed a fuggire per i campi. Chi diceva che fosse fuggito il vagone al completo, chi solo due o tre persone. Con esattezza non lo riuscimmo mai a sapere. Fu una variante alla monotonia del viaggio. Questa tentata o riuscita fuga costrinse il convoglio ad una lunga fermata. Quando riprese a viaggiare, tutti i discorsi vertevano sulle fughe. Tutti conoscevano qualcuno che l'aveva tentata. Però, dai racconti che facevano ad Antonio, compresi che solo in qualche raro caso la fuga era riuscita. Quasi sempre i fuggitivi erano ripresi e pagarono quei pochi giorni di libertà con punizioni durissime. A Sachsenhausen con l'impiccagione, a Buchenwald con il cavalletto e subito dopo con delle settimane di cella a pane e acqua e poi a lavorare nella cava di pietra dove criminali, capos ed SS si divertivano a maltrattarli ed a bastonarli ripetutamente. La morte del fuggitivo prima o poi era quasi sempre scontata. Rarissimi furono i deportati che riuscirono a sopravvivere ad un tentativo di fuga. Fra una chiacchierata e l'altra, una fermata e l'altra, ci inoltravamo nel mattino. Ormai Antonio era sicuro che ci dirigevamo verso la zona dell'Arz. Non riusciva a capacitarsi dove precisamente ci portassero. Per lui, profondo conoscitore della sua Germania, l'Arz era più che altro un luogo di villeggiatura. Riteneva, e lo ripeté più volte, che nello Arz si potevano trovare tutt'al più delle piccole industrie, dei grossi artigiani, ma non industrie o lager che avessero bisogno di centinaia di persone. D'altra parte, soggiungeva, con due razioni di pane soltanto a quella velocità, e si riferiva alla lentezza con cui viaggiava il nostro treno, non saremmo arrivati certamente a Magdeburgo o a Braunschweig. Quando i compagni di viaggio furono tutti svegli, in piedi, e si era formato dello spazio nel vagone, mi fu agevole distendermi e mettermi a dormire. Ma fui bruscamente risvegliato da grida: «Aerei! Aerei!» Mi rizzai in piedi e mi avvicinai ad Antonio ed al francese, che stavano chiacchierando tra loro. Antonio mi informò imperturbabile: «Tu dormivi, da qualche minuto si sente un gran rumore di motori di aerei che si avvicinano. Chissà quali impianti industriali ci sono da bombardare da queste parti». In quel preciso istante crepitarono le mitragliere ed i cannoncini degli aerei. Contemporaneamente si udirono urla, uscire da tutti i vagoni, e vedemmo il giovane studente francese che stava discorrendo con noi barcollare mentre la sua faccia veniva ricoperta di sangue. Cadde a terra morto. Nel nostro vagone ci furono altri 3 morti ed alcuni feriti. Il treno si fermò. Anche la locomotiva era stata colpita. Le SS aprirono le porte dei vagoni e noi giù a saltare in quella ressa e a disperderci per i campi. Fu una questione di secondi. Nella fretta di scappare avevo perduto una scarpa. Ero sulla neve, appiattito dietro un muricciolo, ma non sentivo il freddo. Osservavo la locomotiva immersa in una nuvola di vapore uscito dalla caldaia attraverso i fori praticati dalle pallottole degli aerei. Cercavo Antonio. Leggo le note. Nota numero 1. Plurilaureato, cattolico, docente in molte università tedesche, era stato assistente di filosofia teoretica all'Università di Milano del professor G. Zamboni. Arrestato più volte dalla Gestapo e rilasciato, venne definitivamente deportato nell'ottobre 1940 e conobbe vari lager. Era arrivato a Buchenwald da Sachsenhausen. Ecco il perché della divisa grigio-verde, colori uguali a quelli in uso nei primi anni di Buchenwald. Autore di oltre 400 pubblicazioni, professore di scienza comparata della civiltà all'università, Gutenberg di Magonza. Sarà nel dopoguerra mio testimone di nozze. Nota numero 2. Cittadina tedesca della Turingia ad una 50 di chilometri da Buchenwald. Nota numero 3. Era costituita da un buono che era spendibile nella cantina del lager. A Langenstein, non essendoci la cantina, dava diritto quasi sempre ad un pezzo di pane con una fetta di würstel. Generalmente tutte le industrie per cui i deportati lavoravano concedevano la Zulage, meno le officine Krupp, come seppi dai polacchi nel treno. La distribuzione della Zulage nei lager era recente. Era stata richiesta da Himmler ad Oswald Pohl, capo dell'ufficio che sovrintendeva ai campi di concentramento, VVHA, nel marzo 1943, per incentivare il lavoro dei deportati. A quei tempi si era già passati dal sistema basato sull'assassinio del deportato, obbligandolo per punizione a compiere lavori faticosissimi ed inutili, sempre sottoposto alle bastonate delle SS e dei capò, alle fucilazioni e alle impiccagioni per motivi pretestuosi, al sistema dello sfruttamento razionale della sua energia fisica sino all'ultima goccia. Ai fini della produzione industriale, bellica in particolare. Fine delle note. Pagina 178.